Ok, ultima domanda per oggi, perché sono le 12 già.
Sono già le 12? Mm-hmm. Uè, il tempo vola, ragazzi.
Ultima veloce.
Qui ormai se ne va settimana prossima, eh?
Sì, ma questa sorella già sta aspettando da 2 settimane, quindi dobbiamo rispondere. Sorella M. Anche lei è una nuova sorella. Dice, mi chiamo M, sono presidente di una ONLUS e ci occupiamo di malate oncologiche.
Malattie.
Uno degli argomenti di cui parliamo già spesso è proprio della guarigione spirituale, che spesso e volentieri è accompagnata anche dalla guarigione fisica.
Amen.
Parliamo spessissimo di Gesù, che è il nostro Salvatore, proprio in ogni senso.
Bravissima sorella, avanti.
Detto questo, a volte si ricolgono a noi persone che hanno anche altre problematiche.
Sì, vengono a noi persone?
Persone che hanno anche altre problematiche, oltre al tumore con cui devono fare i conti. Nello specifico mi riferisco a una signora che mi contatta via Facebook per chiedermi dei soldi per curarsi. Come è ovvio che sia, non è che mandiamo i soldi così, a chiunque semplicemente ce li chieda, ma cerchiamo di discernere se sono persone che hanno veramente bisogno di aiuto o se sono persone che vogliono vivere di espedienti. C'è una bella differenza, come voi potete immaginare, e sono certa che sarete d'accordo. Bene, la domanda che vi chiedo è questa. Come fate a capire se le persone hanno davvero bisogno di aiuto oppure sono solo persone che vogliono vivere di espedienti, senza lavorare e chiedendo solo l'elemosina? Spero di aver spiegato chiaramente il nostro problema. Resto in attesa di una risposta da parte vostra. Buona giornata in Gesù Cristo.
Ti benedico, sorella. Io non ho grandi esperienze di aiutare gente attraverso Facebook, internet, cioè tranne che predicare il Vangelo. Cioè, mi riferisco al fatto di persone che non conosco mandare soldi, mandare cose così. Cioè, io
a volte lo abbiamo fatto, devo dire, ma l'abbiamo fatto dopo che abbiamo sentito veramente nel cuore che quella persona è sincera, li abbiamo conosciuti per un po' di tempo, abbiamo visto il loro cuore.
Sì,
ma poco,
di solito non di aiutiamo solito gente no. Che non conosciamo così, cioè uno deve fare, magari si fa parte della nostra chiesa, che
sì,
conosciamo,
sì.
Però persone così che ci contattano a Facebook solo per chiedere soldi,
no,
cioè è logico, perché specialmente un posto come in Italia, che è un posto che per eccellenza la gente lo fa per professione, no? C'è gente che riceve la pensione per la cecità e che guidano la macchina, guidano il taxi. C'è gente che prende la pensione perché sono per paralisi totale, sono là che giocano al golf e giocano al tennis, eccetera. Cioè Italia è un posto allegro. Quindi mi ricordo appena sono uscito dall'Italia, mi ricordo sono arrivato lì, eravamo in Europa dell'Est, questa donna viene piangendo, sta facendo una riunione, leggendo la Bibbia, viene piangendo una sorella cristiana, fa come ti chiami? Mi ha dato il nome, io qui, io là, una lunga storia, insomma, gli ho regalato una cifra abbastanza alta di soldi e poi salta fuori con la promessa di ridarceli, che siccome la cifra è abbastanza alta e allora li volevamo indietro. E poi salta fuori che questa girava tutte le chiese con la stessa storia e imbrogliava tutti. Mm-hmm. Insomma, ci andiamo piano con la gente che non conosciamo, va bene?
Mm-hmm.
Ecco.
Allora come fai a sapere chi aiutare materialmente con soldi e chi no?
Allora ci vuole discernimento. Infatti quando lavoravamo con le streghe, che avevamo in sezione sui giornali contro le streghe, e ci telefonavano le pecorelle che dovevano essere liberate dalle streghe. E discernavamo, Spirito Santo ce lo diceva al telefono, già Spirito Santo ci parlava, questa è una pecorella, questa, e poi c'erano delle streghe camuffate da pecorelle che volevano incontrarci e darci problemi, e il Spirito Santo ci diceva questa qui è una strega, o stregoni anche, erano anche uomini. Cioè devi sviluppare discernimento, e comunque
ma vuole dire spiritualmente?
Devi conoscere le persone di persona, la gente, cioè non devi essere una finestra a distribuire soldi a gente che non conosci, devi conoscere di persona. E oppure noi per esempio discerniamo attraverso i messaggi che riceviamo, questo è un dono di Dio che riusciamo a discernere tramite i messaggi che riceviamo. Se tu in attesa di ricevere questo dono devi incontrare le persone di persona personalmente, e poi decida di caso in caso. È una questione di discernimento spirituale.
Allora, aiuto spirituale offriamo a tutti. Tutti quelli che ci contattano, che hanno problemi e chiedono aiuto e consiglio e preghiera, offriamo a tutti aiuto spirituale senza problemi. Aiuto materiale, specialmente quando si tratta di soldi, è meglio incontrarli di persona e vedere se veramente dicono la verità, e conoscere la situazione, se è possibile andare a casa loro, e poi ti rendi conto subito se sono persone che hanno bisogno o che si approfittano.
Sì, perché sai, le storie, mia madre è malata, mio fratello è malato, tutti siamo malati, stiamo morendo, e bisogna vedere, c'ho figli che stanno morendo di fame, e devi appunto sviluppare, esercitare il dono di discernimento. Perché ti immagini, Gesù dava le elemosine, certo, mm-hmm. però uno va da Gesù, lo imbroglia, sai, guarda qua e là, eccetera. Cioè, sviluppare il dono di discernimento. E comunque, adesso, noi personalmente, la nostra esperienza è aiutare la gente con la salvezza di Gesù, col Vangelo. Cioè, noi non siamo, per noi aiutare la gente materialmente è una cosa secondaria. Capisci? Noi prima evangelizziamo, poi quando possiamo, quando si può e quando il Signore ci dice ok, aiutiamo materialmente, ma la cosa principale è aiutare spiritualmente. Tu vedi nel Vangelo che Gesù non andava in giro a distribuire soldi. Mm-hmm. Quindi sì, tu hai un onlus, tu sei una cosa legalizzata, così io parlo invece da evangelista, missionario, e predicatore, discepolo. E quindi per me... aiutare la gente materialmente non ha risolto niente, perché domani avranno ancora fame. Mm-hmm. Per me è più importante predicare il Vangelo, perché Gesù ha detto è meglio morire che ti manca un occhio e ti manca una mano, che non tutto intero andare all'inferno.
Sì, sì.
È meglio andare in cielo senza un occhio, senza una mano. Quindi non so come tu la pensi, dolce sorella, ma io vi consiglio di predicare il Vangelo. Predicare il Vangelo al 99%, 1% aiutare materialmente. Perché questo dislivello? Questo è quello che vediamo nel Vangelo. Cioè in Atti capitolo 2 e capitolo 4 che condividevano i soldi, il cibo, questo era tra nelle comunità, nella chiesa suddivisa in comunità. Quindi i discepoli che facevano parte della chiesa, quindi evangelizzavano, quindi lavoravano, quindi come detto Paolo a Timoteo, quindi che lavavano i piedi agli apostoli, agli anziani, che si prodigavano quando avevano bisogno, mangiavano, eccetera. Però uno che si presenta solo per soldi, io clienti così non ne vorrei. Mm-hmm. Cioè uno che è come dare una pensione, cioè così, non è, perché è Galati 6,5 cosa dice? Ciascuno porterà il proprio fardello. Quindi dice di aiutare gli altri, sì, però dice anche ciascuno porti il suo fardello. Come mai una persona così carica di maledizioni, che sono tutti ammalati, tutti stanno morendo, i bambini muoiono di fame e nessuno ci aiuta, appartengono a chiese egoiste e non mi aiutano? E calma, bisogna vedere se, con la scusa che ci sono chiese egoiste, adesso cerchiamo di non usare questo per andare in giro e imbrogliare la gente. Mm-hmm. So che ci sono chiese egoiste e la mia chiesa non mi aiuta, però la chiesa non è un luogo di distribuire soldi. La chiesa è un luogo di lavoro, dove si va a lavorare, ad evangelizzare, a lavare i piedi al fratello. E cioè dice, tu sei un mendicante che abiti sotto un albero, c'è solo un pezzo di pane, lo porti alla chiesa, condividi un pezzo di pane con uno che è più mendicante di te, che ha meno pane. Uh-huh. E poi Dio ti benedirà.
Sì, sì,
quindi
sì.
Paolo ha messo delle istruzioni, attenzione a non aiutare le false vedove, mm-hmm. le giovani vedove che si risposino,
sì, sì,
e
sì.
Non iscrivete nella lista le vedove giovani, e se qualcuno ha a casa sua qualcuno che li può aiutare, che si aiutino a casa loro e non che la chiesa non ne sia aggravata.
Amen.
Quindi attenzione a questo falso cristianesimo, perché infatti tu segui il cattolicesimo e anche certi evangelici, le certe chiese sono diventate degli enti sociali che distribuiscono vestiti ai poveri, aiutano i bambini nell'Africa, sono solo fotografie che ti fanno vedere, in realtà non stanno aiutando mica tanti. In realtà i soldi che è data alla Chiesa Cattolica vanno allo IOR, vanno alle banche del Vaticano, vanno... In America hanno speso non si sa quanti miliardi e miliardi di euro per pagare i bambini che i preti pedofili sono stati denunciati, e la Chiesa Cattolica ha pagato una montagna di miliardi di dollari per pagare questi bambini che i preti hanno fatto pedofilia. E che questi soldi da dove vengono? Sono le offerte dei poveri disgraziati che credono che vanno anche i bambini in Africa con tutte le mosche sulla faccia. Quelle sono fotografie. Sicuramente ci sarà qualche missionario cattolico. Io quando ero in India diversi anni non ho visto neanche uno. Sono tutti, 99,90% sono fotografie. Quindi non ci credo a queste storie qui. Se tu vuoi aiutare uno, se tu vuoi dare vestiti ai poveri, portagli i vestiti. A me, io una volta facevamo una raccolta, che a volte distribuiamo, non tanto, ma distribuiamo nelle famiglie, e il vestiario così, e stavamo raccogliendo. E questo mi fa, come faccio a sapere che questi vestiti arrivano? Come dire, forse tu sei un imbroglione. Io ho detto, senti, ascolta, non mi devi dare niente, vai tu a distribuirli. Sì, tu non devi fidarti di me. Ah, non mi devo fidare? Non ti devi fidare di me. Ecco, allora non mi fido, bravo. Vai tu a darli, vai tu a raccogliere e distribuirli, così diranno a te che sei un imbroglione. Non gli è piaciuto molto il messaggio, no? E comunque quello è un lavoro secondario. Dio, il Signore non è andato in tutto il mondo e distribuite vestiti e distribuite soldi. Questi qui sono le chiese che fanno solo queste trombe per raccogliere soldi, ma in realtà non esiste la Chiesa di Dio il cui lavoro è aiutare i poveri. Non c'è, i poveri aiuti i poveri dalla Chiesa. Il mendicante in strada gli dai una monetina, vai avanti, ma non tutti i giorni, però, perché i mendicanti sono milioni. Va bene?
Ma anche quando lo facciamo, perché andiamo alle famiglie poveri nella zona dove viviamo di solito e distribuiamo alimenti, cibo e cose, ma quando lo facciamo senza nessuna eccezione, sempre portiamo il Vangelo, e la salvezza, sempre. Facciamo la preghiera di ricevere Gesù. Quando torniamo di nuovo parliamo di Gesù, li aiutiamo a crescere nella Bibbia, perché abbiamo notato nella nostra esperienza che se non dai Gesù, li fai abituare a ricevere, tutti i giorni ricevere cibo, e non cambiano la vita.
Assistenzialismo che è sbagliato.
E non cambia niente. Ma se tu dai il Vangelo di Gesù, che può cambiare il loro cuore, cambiare la loro mentalità passiva e di alzarsi, andare fuori, trovare lavoro, hai cambiato una vita. Non solo hai dato da mangiare, hai cambiato una vita, perché è Gesù che ha operato nel suo cuore. Quindi dare Gesù è il numero uno essenziale. E poi se puoi dare un po' di amore con cibo, altre cose, va bene. Ma Gesù è essenziale.
Sì, insegnare a pescare, non regalare pesci, ma lo vediamo nel Vangelo.
Sì.
Gesù, il suo lavoro non era aiutare i poveri con monete, con monetina, con elemosina, come certe chiese ci danno a credere, ma non lo fanno mica. Dove sono sti preti, queste chiese che distribuiscono? Non ce n'è neanche uno in giro, sono solamente nelle fotografie.
Sì.
Ce ne sarà su uno su 1.000, uno su 10.000 che fa queste cose. Dove sono questi missionari in Africa? Non ci sono. Solamente sulle riviste dall'8x1.000 le trovi. E poi in Africa ce ne saranno su 1.000 chiese cattoliche, io chiedo, o evangeliche, vi chiedo. Non ci sono più missionari, sono tutti lì a propagare l'omosessualità, a aprire la porta agli islamici, non ci sono più. Tutto fumo negli occhi. Quindi che se vuoi aiutare, sorella, se veramente vuoi aiutare, io non ti do discernimento a chi regalare i tuoi soldi. Guarda, io regalali a Gesù i soldi. Non devi neanche darli a me, se non vuoi, non ti preoccupare, per l'amore di Dio. Ma spendili per evangelizzare. Vai a distribuire evangelini, Nuovi Testamenti, volantini del Vangelo. Finanzia le persone che vanno in giro a evangelizzare, ma persone che tu vedi di persona. Va bene?
Sì.
Quindi perché, cioè aiutare nella carne, domani hanno ancora fame, aiutare con del cibo, con del vestiario, domani avranno ancora bisogno. Ma se gli dai, come detto Gesù Giovanni 6, se mangi di questo pane non avrai più fame. Giovanni 4, se bevi della mia acqua non avrai più sete. Va bene?
Amen.
Quindi sorella, questo è il mio consiglio. Noi non siamo, siamo su un'onda diversa, non siamo una chiesa sociale, non siamo assistenza sociale, quello per noi è secondario, se non diamo Gesù, guarda, c'erano l'America e l'Europa che suonavano le trombe, ogni anno navi piene di frumento, di cibo, di medicinale, andavano in Africa, hanno rovinato tutto, perché gli africani hanno smesso di lavorare e aspettavano la manna del cielo. Invece di mandare missionari, insegnanti, a fare scuole, ospedali, opere, a scavare i pozzi, insegnare loro a lavorare, ripeto, insegnare a lavorare, gli regalavano il cibo. E hanno rovinato tutto. Mm-hmm. E invece di lavorare aspettavano la mano del cielo. Dopo un po' di anni l'America ha detto, l'America che è profondamente egoista, ha detto no, adesso basta. E luego succede adesso? Adesso l'Africa è sprofondata ancora di più di quanto prima. Non dare la sua fazione, la dipendenza alla gente dei tuoi soldi, del tuo cibo. Insegna, io ti consiglio, dolce sorella, non dare soldi a questa gente, insegnagli a lavorare. Il lavoro che io insegno è quello di servire il Signore e essere discepolo. Se tu non sei in grado di insegnare a questa gente a essere discepoli, insegnagli ad andare a fare il manovale, agricoltura, falegnameria, se, almeno quello. Non servirà molto per quanto riguarda lo spirito della salvezza, ma almeno mangiano. Aprirei delle iniziative per insegnare alla gente a lavorare, mm-hmm. a trattare la moglie bene, a non picchiarla, ai mariti alcolizzati, alle mogli assuefatte alla telenovela, che tu vedi Cartapecchia che non c'è l'acqua corrente, però c'è l'antenna della televisione in cima. Va bene, fratelli? Quindi Amen. Questo è il mio Vangelo.
Amen.
Dio vi benedica. Angela.
Amen. Grazie, posto. Signore. Dio ci aiuti.
Vi voglio bene, fratelli.
Ok, ci fermiamo?
No, andiamo avanti nello spirito, per il Signore, okay. con la fede.
Amen.
Cresciamo. Il programma, adesso spegniamo il programma, ma andiamo avanti per il Signore, con il Signore, nel Signore, col Vangelo.
Amen.
Adesso che staccate, spegnete il programma radio, andate a casa vostra, guardatevi intorno a casa vostra e amate il marito, la moglie, i figli, i genitori, e una Bibbia sempre in tasca. Quando mangiate insieme questa settimana, non mangiate mai insieme senza una Bibbia sul tavolo, va bene?
Amen, amen. Quello è bello, è vero, perché il momento del pranzo, della cena, è un momento unico quando sei riunito con la famiglia, siete tutti insieme, è il momento speciale di tirare fuori la Bibbia e Gesù e parlare di Dio.
Ecco, evangelizzate, e quando mangiate sempre leggere un capitolo, quando mm-hmm. potete, sempre. Mm-hmm. E così, io credo una casa dove non potrei leggere un capitolo quando mangio, io uscirei di quella casa, andrei in un'altra casa, e inviterei tutti nella mia nuova casa a dire, vedete, si mangia e leggiamo la parola di Dio.
Sì.
E non starei in una casa dove io non posso leggere la Bibbia quando mangio. Che famiglia è quella? Non è una famiglia, quella è paganesimo al 100%, anche se si chiamano credenti.
Sì.
Dunque abbiamo fatto, avete visto, fratelli, che abbiamo fatto un programma di mercoledì sera per incoraggiando tutti ad andare a evangelizzare.
Mm-hmm.
Io sto pensando che è un po' tardi quell'orario lì, vorrei cambiare orario. E vorrei dire, oltre all'evangelizzazione che ci aspettiamo, tutti voi fate, tutti noi facciamo tutti i giorni, nel limite del possibile, io vorrei chiedere, invece del mercoledì sera, fare un programma speciale così che andate a evangelizzare alle 8, alle 9 di sera, mm-hmm. o alle 7, così, tardi. Io mi ricordo andavo a evangelizzare sul lungomare, nella costa adriatica, alle 8 non c'è più nessuno in giro, sono tutti a mangiare pizze, mm-hmm. tutti i ristoranti, tutti a casa,
mm-hmm.
e l'ora alle 10 scendono ancora in strada a prendere il gelato, mi ricordo andavo in giro a mm-hmm. evangelizzare, quindi dovevamo abituarci agli orari. Quindi è inutile che vi mandiamo a evangelizzare alle 7 alle 8 quando tutti vanno via.
Mm-hmm.
Allora ho pregato su questo e volevo chiedervi, fratelli, cosa ne pensate, se facciamo un po' diverso. Oltre all'evangelizzazione che voi fate o dovreste fare tutti i giorni, nel limite del possibile, cosa pensate se invece di mercoledì sera, se voi vi organizzate tutti andare a evangelizzare dopo il programma radio di sabato e domenica, che in Italia ancora finisce?
Adesso per esempio 6:20.
Sono le 6:20 adesso.
6:30.
Quindi invece da decominciare il programma alle 6, mm-hmm. o alle 5:30, alle 6, mm-hmm. e quindi andiamo avanti fino alle 7:30 o alle 8, quindi vuoi evangelizzare alle 9, tardissimo. Sì. E andare invece a preparare, evangelizzare sabato e domenica, così appena finisce il programma verso le 6, verso le 6 circa, alzarsi e andare fuori a evangelizzare alle 6. Le 6 è un buon orario. Potete evangelizzare almeno fino alle 8, alle 9, 2-3 ore. Uh-huh. Va bene, dipende dove siete. Ecco, ditemi cosa ne pensate, scrivetemi, va bene? E cosa ne pensate se, se diamo una spinta di evangelizzazione sabato e domenica verso le 6? Uh-huh. Perché questo sia possibile dovete fare il seguente. Dovete fare come in Esodo, come hanno mangiato la Pasqua, con i calzari, col bastone in mano,
sì.
con i vestiti addosso, i bagagli pronti a partire. Quindi,
amen, amen.
Prima della radio, prima di accendere la radio, che comincia a che ora in Italia?
Alle 3.
Alle 3, quindi preparare vestiti per uscire. Non è che finisce il programma e ci mettete un'ora e mezza a prepararvi a uscire. Dopo. Ma scarpe, calzari, vestiario, tutto, un bel sandwich preparato in tasca se volete mangiare fuori la cena, così quando tornate alle 9 di sera o alle 10, quello che sarà, non dovete cucinarvi, a meno che non preferite così, però se è un problema con la cena, impacchettate un bel sandwich e ve lo mettete in tasca, risolto il problema della cena, lo preparate all'ora di pranzo, questo è per la merenda e serata, oppure a volte noi nella missione, noi cucinavamo il pranzo doppio. Il pranzo era doppio, quindi metà a pranzo, l'altra metà alla sera, si scaldava e si mangiava, quindi non si cucinava perché non c'era se no non c'era tempo di evangelizzare, va bene?
Amen.
Organizzate, quindi fatemi sapere cosa ne pensate, aspettiamo vostra notizia, di cambiare da mercoledì sera, facciamo la sabato e domenica un attacco di evangelizzazione per Gesù, fateci sapere chi di voi è con noi in questo, che poi il Signore ci benedici, amen?
Amen. Amen. Voglio dire, credo che la settimana prossima faremo anche la comunione, pane e vino, quindi preparatevi fratelli per le dirette della settimana prossima, sabato o domenica, vediamo, facciamo anche la Santa Cena.
Ci sono dei fratelli che si sposano anche?
Ah sì.
Ci sono due fratelli che vogliono sposarsi in diretta, cioè noi non è che li sposiamo, noi celebriamo il matrimonio che loro contraggono davanti a Dio, questo abbiamo già spiegato.
Okay.
E in occasione di quello faremo anche la comunione, va bene?
Sì.
Diamo i nomi adesso?
Sì, sarà la celebrazione del matrimonio di Giuseppino e Luciana.
Gloria al Signore.
Sì.
Giuseppino e Luciana, due dolci fratelli.
Grazie Signore, gloria
bene.
A Dio. Amen.
Gloria
allora,
Signore.
E sarà sabato 30.
Sabato.
30 luglio.
E come... E dopodiché io proporrei a loro un viaggio di nozze.
Uh-huh.
Sì, alle 6 uscire in viaggio di nozze con volantini, CD e DVD. Va bene?
È bello.
Un viaggio di nozze in tre.
In tre.
In tre.
Giuseppino, Luciana e...
E Gesù.
E Gesù.
Va bene, quindi fateci sapere cosa pensate Giuseppino, Luciana e tutti gli altri fratelli. Magari non vi sposate, però uniti al viaggio di nozze con Gesù. Va bene.
Amen.
Fratelli sposati... Fate un secondo viaggio di nozze. Quindi ogni volta che si va a evangelizzare è un viaggio di nozze. O perlomeno di fidanzamento, perché fate fidanzare la gente con Gesù. Va bene, Angela, io direi che ci siamo, se non c'è nient'altro.
Alessandro ha scritto 3 minuti fa, sono pronto a partire.
Ok, per l'evangelizzazione?
Sì, ma lui va quasi tutti i giorni, ci scrive, perfetto. Che va sempre fuori a evangelizzare.
Questi sono i fratelli che abbiamo bisogno.
Gloria a Dio!
Quindi, i fratelli che siete vivi e vegeti, arzilli e svegli, amen. Scriveteci. Quelli che siete mezzo addormentati, vi vogliamo bene lo stesso e pregheremo che ci svegliamo tutti, amen.
Sono dolci tutti, fratelli. Sai che questa settimana ho inviato un appello chiedendo chi è esperto di computer per aiutarmi con alcuni consigli e tanti hanno risposto. Ho trovato anche fratelli esperti che mi hanno dato consigli molto utili, ma anche quelli che non sanno niente.
Sì, ho sentito detto Qualcuna, una sorella scrive e dice: io non ci capisco niente, ma troverò qualcuno che ci capisce.
Anche quelli che non capiscono niente, tutti vogliono aiutarci, sono tutti disponibili, sono così dolci questi fratelli, veramente. Vi abbracciamo, fratelli, siete speciali. Tutti dicono: anche se non so cosa fare al computer, trovo qualcuno, o chiamo mio zio, o mio cugino, o mio fratello,
vedi,
trovo qualcuno.
Questa è la vera chiesa, no? Questo dicevo, i fratelli con i quali condividi il cuore, tu, questi sono i fratelli che si tirano sulle maniche.
Sì.
Allora, comunque, facciamo, solo per spiegare un pochino, i fratelli che non ci capiscono niente di computer, vi vogliamo bene lo stesso, anche se non
Amen.
Scrivete, vi vogliamo, siete, come si dice, siete troppo dolci.
Un fratello ha detto: io non ne capisco niente del computer, però ho una bella voce, posso aiutarvi con una canzoni?
Gloria al Signore.
Tutti disponibili.
Gloria al Signore. Fateci sapere tutti quanti, scriveteci come va con il messaggio profetico, il tempo della fine, passo per passo. Fateci sapere se riuscite a scaricarli e specialmente a distribuirli. Quello lì è un messaggio che va bene accoppiato insieme all'altro CD con, come si chiama il CD dei messaggi? Sai quello con 29 messaggi, un CD?
Sì, sì, sì. Quello sulla pagina radio, tutto è scaricabile dalla pagina
come
principale.
Come lo chiami quello?
CD di evangelizzare.
Ecco, CD di evangelizzazione, quello va bene insieme all'altro del tempo della fine. Su un DVD ci stanno tutte e due, su CD sono due CD separati. Fate sapere come va come va per scaricarlo, la distribuzione, com'è che le pecorelle lo ricevono. Mandateci i vostri commenti per cortesia.
Sì.
Va bene, io avrei finito.
Ok, anche io.
Allora, Dio vi benedica, da parte mia ho finito. Angela, a te la chiusura.
Amen. Fratelli, vi abbracciamo, Dio vi benedica. Grazie per tutto il vostro appoggio, la vostra presenza, il vostro sostegno. E quelli di voi che volete anche aiutarci a sostenerci finanziariamente, con le vostre decime, le offerte volontarie, quello che il Signore vi mette nel cuore, potete inviare le vostre offerte via PayPal sulla pagina principale di Radio Blast, dove c'è il tasto Donate. E grazie. Dio vi benedica.
Amen.
Amen, fratelli. Un abbraccio grande, 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 grande. Grande da qua fino in Italia.
Ah, sì? Poi, c'è tanto amore oggi.
I fratelli sono pieni di amore. È facile amarli.
Allora, immagini il cielo che sarà tutto così. Solo fratelli e sorelle che ti amano, che ci amiamo, col sorriso, e tutti che amano Gesù.
Amen.
Tutti che amano il Padre. E da questo conosceranno che siete i miei discepoli, perché avete amore gli uni verso gli altri. Alleluia.
Amen.
Non ci sarà zizzania là, solo
grazie,
buon seme, semi con il sorriso. Alleluia.
Amen.
Angela,
grazie,
è meglio che stacchiamo,
Amen.
Sono qui.
Ciao fratelli, sorridete per Gesù fino al sabato prossimo, quando ci risentiamo.
E sabato e domenica, chi è pronto a evangelizzare, si prepari prima della trasmissione con scarpe lustrate, pantaloni stirati, le gonne pronte,
Amen.
Vestiti, cioè non ci mettete 2 ore a uscire di casa. Spegnete e caldi caldi di spirito fuori a portare il Vangelo nelle strade, se no qua diventiamo scaldasedi anche noi. Amen.
Amen.
Ciao fratelli, fateci sapere. Amen.
Amen. Ciao ciao, un abbraccio forte forte. Ciao.
Con la sua sacca bianca, di buon mattino arriva sui suoi campi, col gesto largo del suo braccio in mano, un pugno dei suoi semi. Il contadino semina i terreni. E camminando piano avanti e indietro, una gran parte cade sul sentiero. Dal cielo azzurro arrivano volando 1000 uccelli e si divorano quei semi così belli. E con il sole alto continua a seminare il suo lavoro cade tra i sassi e fra le more. I primi non misero radici e il caldo soffocante li bruciò. Circondati dalle spine non videro la luce e il seme soffocò. I miei profeti sono i seminatori e spargono la vita sopra i cuori. Qualcuno ascolta ed è felice, ma è solo un istante. Non ha radice, lì non cresce niente. E ancora c'è chi ascolta le mie parole, ma insegue i sogni e le bramosie del cuore. E mille altre sciocchezze che fanno a gara contro il bene sono le spine che soffocano il seme. Anche se c'è tempesta, continua a seminare, ci sarà qualcuno disposto ad ascoltare. Non ci saranno sassi né mori con le spine, il seme può produrre un frutto senza fine. C'è chi può dare 10 e c'è chi darà 100. Non si può dare niente se non si muore dentro. Sono cuori senza sassi, cuori senza spine. Il seme può produrre un frutto senza fine. Sono cuori senza sassi, cuori senza spine. Il seme può produrre un frutto senza fine.